considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Cominciamo un'altra settimana della vostra trasmissione preferita. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a visitare. Prima di qualsiasi cosa, fatemi ringraziare tutto il gruppo che sabato mi ha invitato a Crescentino, in provincia di Vercelli. Sto parlando del Parco del Po Piemontese, del Festival della Virtù Civica, mamma mia, incomincio bene la settimana, del Premio Luisa Minazzi, di Lega Ambiente, di Ampi. Insomma, veramente fantastici, mi hanno aspettato lì al Teatro Mimmo Candito a Crescentino, anche se io sono arrivata con più di un'ora, forse un'ora e mezza di ritardo a causa di un incidente automobilistico. No, ho fatto niente, si è rotta la macchina, insomma. Ma Maria Teresa Bergoglio, Vittorio Giordano, Alberto Bollo, insomma tutte queste persone fantastiche mi hanno comunque aspettato nonostante il ritardo, e io le ringrazio perché sono stati attenti, affettuosi, e la loro accoglienza è stata veramente splendida. Forse lo avete letto, ma insomma la Coldiretti non ce la fa stare dove deve stare, mettiamola così. E la settimana scorsa ha manifestato a Parma a proposito della carne coltivata, niente, non ce la può fare, c'ha il ministro dell'agricoltura che ha vietato il commercio, la ricerca, qualsiasi cosa, ma loro proprio non ce la fanno e chiedono che venga equiparata ai farmaci e sottoposta a studi clinici e preclinici prima di un'eventuale accettazione. Insomma, si fanno e sfanno, fanno tutto loro. Poi c'è un comunicato che ci arriva da Essere Animali a proposito di insomma un oscuramento del video di due investigazioni che loro hanno fatto. Questo oscuramento arriva come richiesta dal Tribunale di Bologna. Si tratta di due inchieste fatte nel 2021 all'interno di due allevamenti di mucche per la produzione del latte destinato al grano padano, e lì si mostrava la realtà di quello che sono poi gli allevamenti di mucche per il latte. Insomma, seguiremo anche questa vicenda di Essere Animali, come seguiremo quel che è accaduto a Bolzano, questa volta ce lo fa sapere OIPA. Sono stati praticamente soppressi due maremmani sani, giovani, regolarmente vaccinati, eccetera, eccetera. Non si capisce per quale ragione, visto che la legge impedisce la soppressione di animali sani, e quindi anche su questo ci sarà un'indagine. Ma io sono ben felice di dare invece il benvenuto al nostro ospite di oggi che ci ha raggiunto qui negli studi di Via Ollearo. Stiamo parlando di Stefano Apuzzo, autore di un libro, Eco Guerrieri, storie di battaglie ecologiste, Mursia Editore. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, a tutte e tutti.
Eccoci qua. Allora, un libro, come dire, intenso e cospicuo, perché è un libro che intreccia un po' le tue vicende personali, cioè un po' la tua storia proprio di Stefano Apuzzo con quello che è in realtà una fase storica molto importante per quelli che sono i movimenti ambientalisti e non solo, perché come sempre quando parliamo poi di battaglie per il pianeta dobbiamo sempre fare i conti con le ingiustizie, le diseguaglianze, insomma tutte le guerre, tutte le questioni insomma che riguardano anche noi umani. Stefano, com'è che ti è venuta voglia di scriverlo sto libro?
Allora, grazie per l'invito. Innanzitutto, questo è un racconto di un'avventura collettiva e anche d'avanguardia delle lotte per i diritti di tutti gli esseri viventi, che prende piede negli anni 80 e poi prosegue negli anni 90 e nel 2000 e ancora oggi vede impegnati un gruppo di persone che fecero un po' allora, cioè a metà degli anni 80, fine anni 80, un po' da apripista. È un racconto di avventure, a mio modesto avviso, anche avvincente, perché certo. Rischiando il codice penale, rischiando la fedina e a volte spesso anche la pelle, ci lanciammo nell'avventura per la difesa di tutti gli esseri viventi, quindi questo gruppo di animalisti e di ambientalisti degli anni 80, questi precursori, ci lanciavamo in qualsiasi lotta necessitasse o attraesse la nostra attenzione. Allora non c'erano i social,
certo, parliamo
c'era
di
il web.
Era proprio un'altra epoca, sembra incredibile, non c'erano neanche i cellulari, tanto per dirvene una, no? Sì, iniziavano esatto. I primi rudimentali forse.
Esatto, io poi, eletto alla Camera nel 1992, potevi consentirmi un cellulare che sembrava, paragonato ad oggi, potrebbe essere un telefono satellitare.
Sì.
Mi portava quasi la borsa appresso.
Esatto, esatto, anche quello a Radio Popolare era così, era una cosa... pazzesca, sì.
Che era un cellulare che mi cedette mio padre, che allora era dirigente all'Olivetti. Il racconto è di questo gruppo, principalmente milanese, ma non solo, che riusciva a fendere la cortina fumogena dei giornali, perché allora c'erano solo i giornali, c'era la carta stampata, quindi provocando e con azioni molto forti, con occupazioni di sedi consolari, sedi diplomatiche, negozi, con una bella rissa da PEC prima di ogni Santa Pasqua, dove vengono massacrati centinaia di migliaia di cuccioli di agnello,
certo,
e di capretti, irrompendo in sedi politiche quando il Consiglio Comunale di Milano, Sindaco Pillitteri, negò il diritto di voto ai cittadini stranieri, tutti vestiti di nero e con le maschere del Ku Klux Klan, accusando di razzismo l'amministrazione di allora. Diciamo, non ci siamo mai risparmiati, non è stato facile, oggi è ancora più difficile, nel senso che con il governo più a destra dalla caduta di Mussolini, dalla caduta del fascismo, che prevede tutta una serie di codici repressivi nei confronti di chi manifesta le proprie opinioni utilizzando la non violenza, e oggi è ancora più complicato manifestare, non so, andare di fronte alle sedi produttive di Leonardo, di Otto Melar, per contestare la partecipazione di queste aziende italiane all'armamento di Israele e il loro contributo al genocidio. Quando si fanno queste azioni non violente, dimostrative, i ragazzi e le ragazze vengono arrestati e trattati nel modo che sappiamo, nelle questure o nelle caserme.
Certo. Senti però Stefano, prima di andare all'attualità e alle prospettive future di questi movimenti, no, che hanno avuto con Greta Thunberg forse insomma una ripresa, cioè abbiamo sperato tanto, poi è arrivato il Covid, c'è stato un altro stop, insomma come si chiama, Extinction Rebellion, ci sono insomma tutta una serie di cose che si muovono per fortuna, però io sai amo molto andare anche a vedere da dove si parte, quindi mi piace un po' seguire anche il tuo libro e quindi anche un po' farmi i fatti tuoi, come si fa abitualmente a considerare l'armadillo, perché anche il tuo percorso personale è un percorso che attraversa l'Italia in modo per certi versi anomalo, no? Nel senso che tu da sud vai addirittura più a sud, poi vieni a nord, poi arrivi anche a Milano. Ecco, dacci delle pennellate su questa, che cosa ti ha arricchito di questo passaggio tra città, da Napoli a Palermo e via di seguito.
Siamo sempre stati una famiglia un po' apolide, nel senso che un po' per il lavoro di papà che stava facendo carriera all'Olivetti, lui entrò in un Olivetti che era ancora quella di, se vogliamo, di Adriano Olivetti, quindi un'azienda fra virgolette socialdemocratica che pensava al benessere e al coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, e poi si ritrovò a collaborare con De Benedetti, che è quello che poi l'Olivetti in sostanza l'ha sfasciata,
sì,
per orientarsi sulla finanza più che sull'economia, sulle fabbriche, sulla produzione. E quindi abbiamo girato, è un po' anche perché poi mia sorella Barbara, che fa teatro, è nata a Palermo, artrogripposi, insomma problemi di deambulazione alla nascita, e quindi la mamma e Barbara passavano più tempo a Bologna, a Rizzoli, che non a Palermo, e quindi colta l'occasione di un trasferimento a Mantova ci avvicinammo, diciamo, al resto della famiglia, quindi Napoli, Palermo, Mantova, Verona, Milano, Roma, eccetera eccetera. E questo arricchisce molto, dico, tutti gli apolidi che girano hanno la possibilità di incontrare nuove culture, nuove tendenze, di confrontarsi con nuove tradizioni, con popoli differenti, e quindi questo arricchisce comunque il bagaglio culturale e di sensibilità di una persona.
Ecco, Stefano Apuzzo, Eco Guerrieri, dicevamo che insomma le vostre battaglie, ricordo che tu assieme ad Edgar Meyer avete fondato Gaia, che è un'associazione insomma animalista di concezione, ma insomma è un po' riduttivo dire forse animalista, dove la visione della terra è una visione, come dico spesso anche da questa trasmissione, insomma siamo tutti collegati, non c'è niente che può considerarsi fuori, al di sopra o estraneo a quello che accade. Ecco, dicevo che in realtà le vostre azioni, naturalmente io tendo a concentrarmi più sugli aspetti ambientali-animalisti per quello che è anche questa trasmissione, sono state a volte veramente eclatanti, lo dicevi prima, avete rischiato grosso e avete fatto anche degli interventi che per certi versi forse Extinction Rebellion sta prendendo, cioè delle performance artistiche o insomma delle coreografie che servono a richiamare l'attenzione.
Ebbene sì, con Edgar Meyer, Daniela Bellon, Stefano Carnazzi, Monica D'Ambrosio, Mario Righi fondammo Gaia nel 1995. La chiamammo Gaia perché Gaia è la teoria di James Lovelock, che vede la Terra come un unico organismo vivente. Ma io partirei dalla copertina. La copertina è poco garbata e per nulla gentile, nel senso che c'è una mano con un guanto che tiene una bomboletta sulla quale c'è scritto Eco Warrior, che spruzza colori su industrie inquinanti, fabbriche di armi, carri armati, padroni, eserciti e fascisti. E quindi questo è quello che abbiamo fatto in questi 30-40 anni. La modalità di intervento è sempre stata quella: andare nella tana del lupo, entrare senza chiedere permesso.
Non, insomma, un po' scostumati,
molto,
come minimo,
scostumati, senza quasi mai chiedere autorizzazioni da Prassi alla questura, perché insomma, erano blitz non autorizzati, ovviamente, e non c'era nulla da autorizzare. Quindi, certo, non so, entravamo alle linee aeree spagnole piuttosto che brasiliane contro la distruzione dell'Amazzonia allora. Alle linee aeree spagnole contro la corrida, piuttosto che in sedi diplomatiche giapponesi o norvegesi contro l'arpionamento e il massacro di balene e delfini. Ovviamente coloro che si trovavano a fronteggiare la nostra irruenza non erano per nulla contenti. Noi sapevamo bene come andava a finire, nel senso che qualche scazzottata c'è sempre stata, siamo sempre stati in alcuni casi rintuzzati in malo modo e con violenza, però poi in genere con l'arrivo della polizia o della Digos, diciamo, più o meno tutto finiva lì, perché loro volevano solo che ce ne andassimo, ci portavano in questura, ci identificavano, c'era meno l'attitudine in quegli anni a denunciare. Però torno indietro, torno alla copertina. Questa copertina l'ha fatta una street artist che è anche nipote di Edgar Meyer, Cristina Donati Meyer, che fa quest'arte partigiana per nulla leccata e per nulla gentile, è sempre schierata, e quindi ha qualche difficoltà ovviamente ad addentrarsi nel mondo dell'arte, che è comunque un business, e ho scelto questa immagine perché dà l'idea dell'azione diretta, azione diretta che noi abbiamo sempre fatto e che sosteniamo anche in questo frangente, in questi anni durante i quali è ancora più difficile, più dura fare azioni dirette.
Senti, Stefano Puzzo, tu nel tuo libro non risparmi naturalmente critiche al mondo delle associazioni, al mondo anche quello che molto spesso, insomma, cerca di mediare di più nell'insieme, o sono due strade che possono coesistere nell'azione.
Le grandi associazioni ambientaliste e animaliste hanno avuto un ruolo fondamentale nel divulgare cultura del rispetto per i viventi e per l'ambiente. Col tempo, penso al WWF, fondato, certo, in Italia dall'amico recentemente scomparso Fulco Pratesi, che, certo, lavorava con Fabrizia Pratesi, che era del comitato scientifico contro la vivisezione. Insomma, c'erano delle personalità assolutamente di spicco. Queste associazioni, molte associazioni, non tutte, le più grandi, si sono trasformate in sorte di multinazionali da protest and collect, con una mano protesto e tengo un cartello, con l'altra la tendo, perché qualche contributo arriva sempre, e arriva anche da fonti molto imbarazzanti, cioè dai nemici dell'ambiente. Io ricordo campagne per i fiumi, per la salvezza dei fiumi, sponsorizzate da ACE, cioè quello che fa la candeggina, certo, cioè, certo, da chi uccide i fiumi, certo, promosse da un'associazione che ha come simbolo il cigno giallo.
Senti, Stefano Puzzo, parliamo del presente e del futuro. Tu in qualche modo anche in questo libro non è che vuoi dare dei consigli, però insomma dai delle indicazioni anche su come l'azione può andare avanti, sempre con questa logica della non violenza e anche della, diciamo, irrispettosità, se ci capiamo, no? Se capite, care e cari, di cosa intendo dire. Quando dicevo scostumato, intendo dire non sempre, no? Tutto neutro e tranquillo.
Qualcuno diceva la storia l'ha fatta chi ha detto no, non chi ha detto sì, e quindi noi siamo per dei no ragionati, e ci sono molti no da dire a un modello di sviluppo, di sfruttamento, a un modello repressivo, oppressivo, patriarcale. Quindi i no da dire sono tanti, vanno motivati e argomentati. Sì, nel libro c'è anche una un capitolo dedicato al racconto dell'esperienza, perché io credo che sia necessario unire la conoscenza e l'esperienza dei vecchi, e noi purtroppo ormai facciamo parte di
adesso esagerare.
Noi tu e io, dico noi come ambientalisti animalisti di Gaia, o comunque che abbiamo fatto queste cose da 40 anni a questa parte, unirlo alla forza e l'irruenza e la caparbietà giovanile, nel senso che l'esperienza e la forza messe insieme possono portare a dei buoni risultati. Ricordo con piacere le campagne promosse dalle associazioni di cultura anglosassone, che è un po' il metodo del pitbull. Sì. Io azzanno la coscia del nemico e non la mollo finché il nemico non cade a terra. Può essere un po' sanguinaria come immagine, chi se ne frega, nel senso che quello è il metodo. Noi siamo riusciti, anche grazie a delle giovani che facevano parte di Gaia, che hanno promosso il collettivo Fermiamo Arlan, a far chiudere questo stramaledetto allevamento di animali da vivisezione. Una multinazionale americana si trovava a Correzzana, lì era stata appunto Cristina Donati Maier, Edgar e altri a promuovere una campagna proprio in stile anglosassone, cioè l'addentiamo, volantiniamo, andiamo lì,
non molliamo mai,
organizziamo presidi. Una volta siamo andati a volantinare, ci hanno intercettati due loschi figuri usciti dall'Arlan e poi ci siamo ritrovati a dover scappare da un nugolo di nazi skin armati di catene e bastone. Per fortuna una signora, un'anziana ci ha aperto la porta e poi abbiamo chiamato i carabinieri. Quello è il metodo da fare. E qui ci sono alcuni consigli per cercare di rimanere impantanati il meno possibile nella burocrazia e nei codicilli penali. Quindi o di farsi sequestrare del materiale, o di beccarsi una denuncia se non è proprio necessaria. Quindi ci sono dei consigli utili anche se vogliamo su come condurre alcuni blitz, alcune battaglie che non sono certo dal punto di vista di chi governa la carrozza legali, e però sono necessari.
Senti, c'è Manuel, che è un nostro ascoltatore, che chiede come contrastare la valanga di odio e fake news generate e diffuse dai gruppi tipo cacciatori, agricoltori, allevatori, insomma la parte più retriva, insomma, di tutto quel mondo. Di quel mondo lì, che sappiamo benissimo, insomma, invece adesso con i social e tutte le nuove tecnologie si scatenano quanto basta, anzi anche troppo.
Mi verrebbe da dire con la cultura, divulgando cultura, con i libri, con i podcast. Oggi in pochi leggono i libri, purtroppo. Abbiamo un'arma in più oggi, ce l'hanno anche loro, però l'abbiamo anche noi. Ai nostri tempi, diciamo negli anni 80 e 90, se volevamo far passare un messaggio dovevamo fare un'azione eclatante, molto forte, arrampicarci sul Duomo di Milano e buttare giù uno striscione contro la vivisezione, contro la prima guerra del Golfo in Iraq, no? L'aggressione degli americani. Uscivamo sui giornali, uscivamo anche molto bene. Oggi c'è un altro strumento, possiamo anche far da soli, la parte comunicativa. E ad esempio quando c'è un'iniziativa di Coldiretti o piuttosto che della lobby dei cacciatori sostenuti da alcune istituzioni, irrompere sui loro palcoscenici e lanciare il messaggio con degli striscioni, con degli interventi, con del lancio di volantini, e poi divulgare il tutto sui social media, che oggi aiutano tanto, si fa molta meno fatica anche se c'è un'inflazione di comunicazione.
E c'è, come dice Manuel, ci sono anche tantissime fake news, quindi c'è anche bisogno, insomma, di sapersi muovere in quel...
Non sono fake news, sono una realtà parallela che loro si costruiscono. Basta vedere Trump, Meloni, Salvini, tutti questi personaggi, il presidente di Coldiretti. Loro danno delle informazioni errate, ma su quelle informazioni errate ci costruiscono una verità parallela che diventa verità per il loro pubblico.
Certo. Stefano Puzzo, siamo praticamente alla fine del nostro tempo. Che messaggio vorresti, insomma, riesci a tirare fuori uno slogan per chi ha voglia di smuovere qualcosa, allora, le lotte, insomma.
Innanzitutto Edgar Meyer, che ha fatto la prefazione, la bellissima prefazione al libro, mi ha detto: non ti dimenticare assolutamente di citare alcune azioni, almeno una, quando rapimmo Ronald McDonald, che era il pupazzo mascotte di tutti i negozi McDonald. Ci organizzammo per prendere questo, rapimmo Ronald McDonald, mandammo una richiesta di riscatto alla e a McDonald's, sapemmo poi che la Digos intervenì per non far uscire nessun tipo di notizia, e così fu. Noi mandammo un orecchio di gomma alle redazioni dei giornali, perché Ronald McDonald è di plastica,
certo.
E basta, poi ci stufammo di tenere in casa questo mastro
certo.
Inutile, orripilante peraltro, sì. Allora lo dipingemmo
paura,
tutto di nero, gli mettemmo una bella lattuga in mano e lo restituimmo al negozio, che allora c'era un negozio di McDonald's in piazza Duomo. Ai giovani che oggi continuano queste battaglie, come noi che non siamo, pur non essendo più giovani, dico di continuare e di alzare il livello dello scontro, non di abbassarlo, di stare attenti alla pelle e alla filina penale, ma di alzare il livello dello scontro, perché è necessario.
Stefano Apuzzo, Ecoguerrieri, storie di battaglie ecologiste, Murcia Editore. Grazie Stefano per essere stato qua negli studi di Via Ollearo. Senti, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Gatto, leone o tigre?
Vabbè, gatto, vado per
facciamo,
il gatto.
Facciamo gatto.
Va bene, dai.
Grazie mille.
Finisce qui la puntata di oggi di Considera l'armadillo, noi e altri animali. L'appuntamento è per domani, come sempre dopo le notizie delle 12:30. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi lascia nelle mani di Davide Facchini e di Musica Leggerissima. Ciao ciao!